ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Mercoledì 31 marzo 2010, benvenuti a Earth Intruders, rassegna stampa. Benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata di Earth Intruders, rassegna stampa. Siamo qui in compagnia di Elisa Speronello.
Buongiorno a tutti.
Che ci ha dato una forte mano anche in redazione. Come stai,
Elisa? Esageriamo. Tutto bene, dai, oggi è anche tornato il sole, anche se stamattina era un po' incerto il cielo, giusto?
Eh sì, viva il sole, viva la primavera.
Sì, ma soprattutto state tranquilli perché con me ho il mio ombrello e quando lo porto non piove mai.
Diamo subito i nostri contatti. Allora, possono trovarci su Facebook cercando Radio Bue Padova, vero?
Giusto. Oppure su Skype scrivendo radio underscore bue underscore diretta con la R, la B e la D maiuscole.
Bisogna essere precisi.
Certo, altrimenti non ci trovano.
Oppure su Messenger a radiobue@live.it.
Esatto. Oppure se vi piace di più la mail potete scriverci a diretta chiocciola radiobue.it.
Tanto poi Enrico Bassi la legge. Cominciamo questa nuova puntata subito con le prime pagine dei quotidiani. Corriere della Sera, fisco, ecco i punti della riforma. Finito finalmente il tormentone delle regionali, delle elezioni regionali, concluse ufficialmente ieri con l'elezione anche dei sindaci. Si parla di riforme, quindi i partiti fanno un po' il punto della situazione e decidono un po' com'è la strategia futura. Fisco, ecco i punti della riforma per Corriere della Sera. Dopo il voto, Berlusconi, i risultati ci premiano. Giustizia, si farà subito la legge sulle intercettazioni. La Spalla è di Angelo Panebianco, è popolare e borghese. Parla del nuovo volto della Lega. Brunetta battuto a Venezia, accusa. Orsoni succede a Cacciari, a Lecco cade Castelli. Al centrodestra le quattro province. E poi super acceleratore all'inseguimento della particella di Dio, il CERN di Ginevra a una frazione di secondo dal Big Bang. La Repubblica, Berlusconi, cambio giustizia e fisco. Ho vinto, basta perdere tempo, Brunetta bocciato a Venezia, accusa Lega e Tremonti. Un patto a tre per fare le riforme. E poi due altri articoli preannunciati in prima pagina, se crolla la Domus Aurea, la casa maledetta di Nerone. E un altro, Balotelli, ragazzo ribelle che non chiede scusa. La Spalla invece è dedicata a Pasolini e è un commento di Bonini e Lucarelli. Dice, si titola "Chi scriverà l'ultima pagina del mistero Pasolini". La Stampa, Berlusconi adesso le riforme. Il Lombardo ora puntano al sindaco di Milano, ma Fini avverte il senatore. Non comanda lui. Bersani, non mi sento battuto, si dimette Fitto. Elisa, non trovi un po' strano che abbiano vinto tutti queste elezioni?
Sì, è vero, non ci sono vincitori né vinti, hanno vinto tutti, stranamente.
Beh, meglio, sono tutti felici. Altri articoli dalla Stampa, dal Vaffa in piazza all'alternativa, Grillo ora ci crede. I 18 cavalieri che hanno fatto perdere l'Abresso, quindi si parla sempre di politica. E più in basso, crolla la meraviglia di Nerone. Il Messaggero, Berlusconi ora le riforme, il premier dopo le regionali, il governo è stato premiato, alleanza con Bossi robusta. Parla anche di Lazio Polverini, le mie priorità. Pedofilia, la CEI pronti a collaborare, i vescovi aprono a giudici, Bagnasco selezioni più accurate nei seminari. Chissà poi come faranno a scoprirle prima. Beh, vedremo. Dalle promesse alla prova dei fatti, le sfide del governo è una Spalla di Giovanni Sabatucci. L'Unità in prima pagina, in cammino. Altri tre anni, Berlusconi accelera sulle riforme a senso unico grazie al patto di ferro con Bossi e la Lega. Il giorno dopo, Bersani non è una sconfitta, la minoranza da battaglia. Le interviste a Nicky Vendola, a Enrico Rossi, a Stefania Pezzopane, a Piero Ignazzi, Marco Revelli e Mercedes Bresso. Altri articoli della prima pagina dell'Unità. Ripartire dall'Aquila Fillea CGL accanto a chi tira la carriola. Roma crolla la Domus Aurea, l'esperto altri rischi in vista. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Maroni, ora il federalismo fiscale. Elezioni locali, Brunetta perde a Venezia e accusa la Lega. Castelli battuto a Lecco. Al centrodestra le quattro province, Fitto si dimette. Altri articoli della prima pagina del Sole 24 Ore. Non è il fondo monetario il salvagente per l'euro, è una spalla di Martin Wolf. FMI in Italia, ripresa fragile ma risposta giusta alla crisi. Ultimo articolo tratto dalla prima pagina del 24 Ore. La sfida di Bernheim, dopo le guide delle generali sono pronto a nuovi progetti. Quindi, saltando più a pari la pagina politica, ci occupiamo di cronaca. La prima notizia che vi diamo è tratta da Repubblica, pagina 18, si parla di pedofilia. Il caso che continua a scoppiare sempre nuove accuse, nuove...
Tiene banco questo, insomma.
Sì.
Si continua a parlarne.
Un avvocato americano, Jeff Anderson, avvocato antiabusi. Il trasferimento dei preti pedofili dipende dal Vaticano, sostiene lui, e quindi, non dai vescovi, e quindi il responsabile di tutto dipende da sua santità. Porteremo il Papa in tribunale. USA, la guerra dei legali delle vittime. Dice, Jeff non ha più un attimo di pace. I telefoni dell'ufficio legale di St. Paul, in Minnesota, suonano che neppure le campane di Pasqua. Ogni due settimane una nuova causa, dice Patrick Knocker, l'altro avvocato che da 10 anni segue Jeff. Ma sapete che negli USA un bimbo su 6 è molestato? Anderson lo ha scoperto sulla sua pelle, anzi sulla pelle di sua figlia. Trovò la forza di confessarglielo solo 10 anni dopo, ricorda Patrick. Il mostro in questo caso era lo psicoterapeuta, per la cronaca un ex prete, che avrebbe dovuto assistere la ragazza entrata in crisi per il divorzio del papà. Ecco perché dobbiamo fare tutto quello che possiamo per fermare l'orrore, arrivando fino a Roma, perché il meccanismo che abbiamo scoperto porta fin là. Il meccanismo è una bomba a orologeria che spetta la Corte Suprema disinnescare o meno. Il Washington Post ha scritto che ci sono già stati contatti con i legali del Vaticano. Non nostri, probabilmente fanno parte dell'istruttore della Corte, che deve decidere se accogliere il ricorso oppure no. Ma uno Stato straniero come il Vaticano non è protetto dall'immunità? Questo è il punto, dice il Jeff. Il punto sono le eccezioni. La legge infatti prevede il perseguimento di uno Stato straniero se i suoi dipendenti sono responsabili di tortuose activity, cattiva condotta. E i preti, in quanto dipendenti del Vaticano, sono quindi perseguibili. Lo dimostra il fatto che è Roma a ordinare i trasferimenti. Il Vaticano risponde sostanzialmente che invece sono i vescovi, quindi l'accusa deve rimanere all'interno della chiesa locale, non trasferirsi in Vaticano. Ma per l'appunto c'è questa cosa dei trasferimenti, che questa grande organizzazione economica, bene o male, sembra quasi. Bene. Dal Vaticano continuano a dire che no, i sacerdoti dipendono dai vescovi, e infatti finora sono state le diocesi a rispondere degli indennizi miliardari. Ma il carteggio scoperto qui in Minnesota e pubblicato dal New York Times, con il futuro del prete pedofilo deciso a Roma, dice il contrario. Vi accusano di complotto, vi accusano di complicità nell'attacco ai grandi giornali e a Benedetto XVI. Ma sapete quanto abbiamo ricevuto da tanti sacerdoti, perfino da tanti vescovi? Una minoranza, purtroppo, troppe consegne del silenzio. Ma è della stessa chiesa che si alza l'indignazione. E sempre di preti, vescovi che hanno potuto parlare con le vittime e conoscere le loro storie. E se quel giorno arrivasse davvero, si chiede il giornalista, che è Angelo Acquario, il Papa sul banco degli imputati, e da fare una sola decisiva domanda. Perché ha permesso tutto questo? Perché lo ha permesso quando era vescovo in Germania? Perché lo ha permesso quando era cardinale a Roma? Perché continua a permetterlo anche adesso?
Direi delle domande un po' senza risposta al momento.
Altro, giusto? Che le 10 domande a Berlusconi. Queste sono tre domande, ma fatte bene.
Comunque sì, si aveva visto fin da subito che questo Papa sarebbe andato incontro a certe situazioni non molto belle.
E perché lo dici fin da subito?
Perché non era molto amato, secondo me, proprio dalla sua elezione in confronto a Papa Wojtyla, che l'aveva preceduto, ecco.
Ecco, insomma, l'ha voluto Dio, mica l'hai scelto, mica è un meccanismo elettorale. Cioè,
beh,
insomma,
sì.
Possiamo mica screditare il Papa. Oh,
no,
che vale ancora.
Il Papa è eletto comunque.
Che mi risulti vale ancora l'infallibilità del Papa.
Va bene.
Quindi, attenta.
Va bene.
Scherza con i fanti, ma lascia stare i...
Beh, comunque i santi.
Ecco, appunto.
Andiamo avanti.
Proseguiamo.
Sì.
E altra notizia di cronaca, perché sì, io lo chiamerei così, è un delitto vero e proprio. Si tratta di...
Domus aurea.
La Domus aurea.
L'avevamo detto anche prima, insomma, leggendo qualche prima pagina, è crollata un pezzo della Domus aurea. Io ho scelto per voi oggi questo articolo tratto dalla Stampa e scritto da Raffaello Masci. Un'altra ferita alla meraviglia di Nerone. Cede un pezzo della galleria perimetrale, restaura il rallentatore per i pochi fondi. Ecco, allora la Domus Aurea, la superba residenza neroniana adiacente al Colosseo, ha lanciato un allarme sulla sua stabilità. Ieri mattina c'è stato un crollo in prossimità dell'ingresso principale. Sopra i ruderi c'è il parco del Colle Oppio, in cui corrono gli sportivi e giocano i bambini. In pochi minuti sono arrivati i vigili, le unità cinofile, i tecnici della protezione civile ed è stato subito verificato che non c'erano vittime e superato l'impatto emotivo, logicamente, il danno è stato svelato. A crollare è stata appunto una delle gallerie traiane per un'estensione di circa 60 metri quadri. Il cedimento non ha interessato dunque una parte della Domus Aurea neroniana, ma in senso stretto insomma, ma un elemento perimetrale della struttura costituito da una galleria appartenente alle terme che l'imperatore Traiano fece costruire sulla Domus Aurea nei primi anni del secondo secolo. E questo palazzo era entrato nel mito, la casa con i tetti d'oro e le volte affrescate e di cui si favoleggia un po' da sempre. In realtà non l'ha mai visto nessuno o comunque poche persone. Morto Nerone nel 68 d.C., la casa fu presto abbandonata e dopo un discusso incendio nel 104, fu oscurata dalle terme traiane costruitesi sopra. Praticamente da allora è entrata nell'oblio e nel mito. Dopo un restauro che è durato 20 anni, venne aperta al pubblico nel 1999, ma a dicembre del 2005 fu nuovamente richiusa al pubblico, logicamente, per essere riaperta solamente ai gruppi di studiosi nel 2008. Allora, adesso si parla un po' di un finanziamento per ristrutturarla, ma di questo finanziamento è stato appaltato solamente un primo lotto, che è pari a 2,5 milioni, che sono sufficienti solamente per la sala ottagona, che praticamente è l'aula principale, insomma, di questa Domus. Sì. Gli altri fondi arriveranno, si capisce, ma per intanto la Domus Aurea rimane così.
A pezzi.
Sì, a me dispiace un sacco perché io l'ho visitata, sono stata una dei pochi fortunati a essere andata a Roma tra il 2005 e il 2008 e quindi
sei riuscita a vederla.
Sono riuscita a vederla.
Certo che è da pensare che se non si stanziano fondi per le nostre opere architettoniche, tra un po' ci troveremo il Colosseo allagato, la Torre di Pisa crollata.
Sì,
e
infatti.
Perché no? Cosa abbiamo di meraviglioso qui a Padova?
Qui c'è la Cappella di Scrovegni.
La Cappella degli Scrovegni scrostata.
Scrostata.
Dalla muffa e dall'umidità. E proseguiamo con articoli che arrivano dall'estero. Ci ha incuriosito questo articolo preso da Repubblica, pagina 19. Parigi no al divieto assoluto del burka. Il Consiglio di Stato boccia Sarkozy. La legge è priva di basi giuridiche. Il parere era stato chiesto dal premier Fillon prima di varare il testo definitivo. Parigi. Il corrispondente è Giampiero Martinotti. Vietare il burka nelle strade francesi è impossibile. Un divieto generale e assoluto non potrebbe trovare alcun fondamento giuridico incontestabile. È l'opinione del Consiglio di Stato su cui il primo ministro François Fillon aveva chiesto 2 mesi fa di studiare l'ipotesi di una legge contro il velo integrale. Secondo la massima autorità amministrativa, il burka dovrebbe essere vietato in situazioni e circostanze precise, non indiscriminatamente. La maggioranza di centrodestra sembra però intenzionata a volere un divieto integrale. Il parere del Consiglio di Stato ostacola la volontà politica di Sarkozy e della sua maggioranza. Il capo dello Stato aveva detto che il burqa non è benvenuto sul territorio della Repubblica e mercoledì scorso aveva promesso una legge per bandirlo. Adesso però il governo dovrà trovare la forma per un provvedimento che non calpesti i principi costituzionali, per non correre il rischio di essere censurati dal Consiglio Costituzionale. I giudici amministrativi invitano il legislatore a definire luoghi e modi per vietare il burqa. Se il velo è già vietato nelle scuole, si dovrà a maggior ragione vietare burqa, niqab e tutti gli abiti che ricoprono integralmente il corpo della donna nei servizi pubblici. E più in generale in tutti i luoghi in cui si deve verificare l'identità di una persona, tribunali, seggi elettorali, consegna dei bambini all'uscita delle scuole, ospedali, sedi di concorsi, eccetera, eccetera, eccetera. In ogni caso, il Consiglio di Stato invita alla moderazione, due punti. Le infrazioni al porto del burqa o del niqab non dovrebbero essere punite con una multa, bensì con l'obbligo di presentarsi a un mediatore sociale per non provocare reazioni eccessive. Le misure preconizzate avranno una forte carica dissuasiva perché renderanno più difficile la vita quotidiana di queste donne. L'idea di arrivare a un processo di estinzione del fenomeno, come è successo nelle scuole con la legge del 2004, quello che impedisce il porto del velo nelle aule, è l'obiettivo finale. Multa e carcere dovrebbero invece essere previsti per chi obbliga una donna a portare il velo integrale, ma governo e centrodestra non sono tenuti a seguire il rapporto. Fillon chiede di andare il più lontano possibile verso il divieto totale e i parlamentari caldeggiano una linea ancora più dura. E proseguiamo questa rassegna stampa con un articolo riguardante...
Sì, i murales e i writers, che la città si colorerà. Questo è infatti il titolo di un articolo che ho trovato sul giornale di Vicenza. Non è firmato purtroppo, comunque ve ne parlo lo stesso. Moretti, daremo più visibilità e voce a tutti i giovani creativi. I comuni di Padova e Vicenza uniti per Urbanize Me. Vicenza promuove la street art e il writing urbano in accordo con il Comune di Padova. In questo modo le due città venete realizzeranno un progetto per poter accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal governo e dall'ANCI per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa. La somma complessiva di cui stiamo parlando è di 750.000 euro. Il costo del progetto, che verrà attuato solo se cofinanziato dal governo e dall'ANCI, ammonta a 62.500 euro. Di questi, il Comune di Vicenza investirà solamente 3.500 euro e il Comune di Padova 9.000 euro, per un totale di 12.500 euro, che è pari solamente al 20% del totale. La somma invece finanziata dal fondo sarà del restante 80%. Il progetto ideato, chiamato Urbanize Me, in cui il Comune di Padova è il capofila, prevede una serie di azioni, alcune delle quali coinvolgeranno anche Vicenza. Tra gli eventi principali c'è l'allestimento di una mostra collettiva itinerante delle opere dei writers che raggiungerà sia Vicenza che Padova. Il progetto prosegue l'obiettivo di dare voce e visibilità ai giovani creativi che utilizzano modalità espressive nuove e spesso poco conosciute come il writing urbano e la street art. Nel 2009 sono stati individuati degli spazi da affidare ai writers per la realizzazione di murales come risorsa di fenomeni in imbrattamento agli edifici dei monumenti. Mi viene in mente per esempio la stazione del treno di Vigonza, che è tutta quanta imbrattata, come dicono, e da murales che comunque dà una solarità alla stazione che magari altri non ne hanno. Molto bella.
Anche noi sotto il cavalcavia della stazione abbiamo dei bei murales.
Esatto, quindi probabilmente rientrano in questa iniziativa anche quelli. Anche quest'anno, infatti, verranno messi a disposizione degli spazi e in particolare pareti mobili che verranno collocati in luoghi simbolici della città e che costituiranno una mostra itinerante.
Ma secondo te questo è un incentivo a sporcare i muri e le piazze?
No, anzi deve essere una sorta di dare uno spazio, lasciare proprio un luogo dove poterlo fare in modo da non vandalizzare altri luoghi.
Ma i writers si lasceranno relegare a degli spazi ben precisi e voluti dall'autorità?
Potrebbe, dipende da come la vedono, se la vedono appunto come un'obbligazione o altrimenti come una possibilità, un'opportunità per farsi conoscere, perché comunque anche loro sono artisti. Infatti, in fianco a questo articolo di cui ho appena parlato, c'è anche una bellissima intervista fatta ad un writers, quindi vi invito a leggerlo.
Grazie. E proseguiamo con gli articoli dedicati alla scienza. Il CERN a un passo dal Big Bang.
Oh.
Sembra quasi che stia per esplodere tutto. Ti ricordi quando avevano già tentato questo esperimento?
Dici, oltre al libro di Dan Brown, sai che parlano anche sul libro di Dan Brown,
no,
insomma.
No, perdonami se non ho letto il Dan Brown. Ho provato 4 volte a iniziare il Codice da Vinci. Ho preso anche la versione illustrata con tanto di immagini. Oh, fa proprio schifo. Cioè, scusate, vabbè, dovevo dirlo. A qualcuno dirlo. Di gustibus, va bene. Il film non ne parliamo, a parte la meravigliosa Audrey Tautou. Ciao Audrey, ti saluto tanto. Allora, invece, torniamo invece alle cose serie. Ginevra non delude il più potente superacceleratore del mondo. È un grande giorno per la fisica. Test riuscito al CERN di Ginevra dopo 3 fallimenti. Scienziati vicini a catturare la cosiddetta particella di Dio. Di che si tratta? Beh, se avete presente, è la quarta volta sostanzialmente che tentano di accelerare così tanto in questo acceleratore di particelle, questo tubone lunghissimo, chilometri e chilometri, per arrivare a capire cos'è un buco nero e quindi l'origine della materia stessa, dell'universo stesso. Fece scalpore un paio d'anni fa, se non ricordo male, perché un tribunale, un gruppo di scienziati accusava il CERN di voler distruggere il mondo con un grande buco nero. E cosa che ancora non è avvenuta, a meno che io sappia, poi magari la tassa è già formato. L'unico tribunale che aveva accettato e aveva indagato questa accusa era il tribunale delle Hawaii, e si vede che lì avevano tanta paura del buco nero. Proseguiamo quindi dopo 3 fallimenti, ecco che finalmente ce la facciamo. Sembrano le fotografie di fuochi d'artificio meravigliosamente colorati, quelle che i computer offrivano con rapidità ai ricercatori, silenziosi, incollati davanti al monitor con gli occhi sbarrati. L'articolo è tratto dal Corriere della Sera, a pagina 37, ed è dell'inviato Giovanni Caprara. Dunque, per i fisici è un grande giorno. Molta gente ha aspettato questo momento, ma la loro pazienza inizia a produrre risultati. 6.000 ricercatori di 37 nazioni faranno a gara per cogliere le opportunità offerte dal nuovo strumento costato 6 miliardi di dollari e che ha portato persino 1.000 ricercatori americani a varcare l'Atlantico, perché adesso la frontiera della fisica è a Ginevra. La fuga, almeno in questo campo, si è invertita grazie alla coraggiosa e lungimirante decisione dei paesi europei che sostengono il CERN. A cominciare dall'Italia. Il superacceleratore ha raggiunto ieri un'energia di 5 TeV, 3,5 volte più elevata di quella ottenibile dall'acceleratore americano Tevatron, fino a ieri il più potente del mondo. Con questa capacità, LHC, il nome dell'acceleratore, ci porta a esplorare mondi sconosciuti, racconta con entusiasmo Fabiola Gianotti alla guida dell'esperimento Atlas. Iniziando la caccia alla materia oscura, a forze sconosciute, a nuove dimensioni e soprattutto al bosone di Higgs. Insomma,
che sarà questo bosone?
Higgs,
ok.
Higgs è un bosone. È la famosa particella di Dio, che spiega perché le cose hanno una massa, diventata oggetto di sfida proprio con l'acceleratore concorrente Tevatron. Quindi LHC contro Levatron. Tevatron, sembrano una battaglia di Transformers. Arrivando a indagare con l'LHC i primi frammenti di secondo dopo il Big Bang, ci aspettano momenti eccitanti, dice Guido Tonelli, che dirige il CMS, l'altro grande esperimento. La supermacchina, nata da un'idea del Nobel Carlo Rubbia, è frutto di uno sforzo tecnologico che ha portato innovazioni in vari campi, coinvolgendo diverse industrie nazionali. Ora sarà utilizzabile dagli scienziati fino alla fine dell'anno prossimo. Poi verrà fermata per un anno, consentendo un'opera di manutenzione necessaria per raddoppiare la sua potenza fino a 14 TeV, come previsto. Dai dati accumulati, fino a quel momento arriveranno scoperte importanti. Finalmente verificheremo teorie di cui si discute da 20 anni, eliminando ciò che si dimostrerà sbagliato. Ma dovremo pure riuscire a cogliere quel corteo di particelle nucleari in cui forse si nasconde la particella di Dio. La grande sfida scientifica ha preso il via e nessuno ieri davanti ai cancelli del CERN protestava per il temuto pericolo che lo scontro fra i minuscoli protoni provocasse un buco nero e la distruzione della Terra. Quello che citavo io prima. E mentre nei computer zampillavano fuochi d'artificio, il direttore Rolf Hauer brindava con una bottiglia di vino rosso del 91, l'anno in cui è stato approvato il progetto del superacceleratore e che ora rilancia la ricerca fisica garantendo per almeno un ventennio la supremazia dell'Europa.
Quindi si sono messi via la bottiglia nel 91 per poterla stappare.
Stappare, appena possibile. Beh,
wow.
Siamo 20 anni dopo, è vero. E si prevede che per altri 20 anni il centro della fisica sia il CERN. E volevo far notare una cosa. L'LHC, questo nuovo macchinario che supera anche quello americano, è stato progettato, idealizzato da Carlo Rubbia. Dov'è Carlo Rubbia oggi?
Dov'è?
Ah, non sai dov'è?
No.
Spagna.
Ah, però.
Ciao, ciao, piccolo Carlo. Ciao, ciao. Ed è venuto il momento del nostro ospite di oggi, ma prima vogliamo segnalarvi almeno due altri articoli che meriterebbero attenzione. Si tratta di Nella città che ingoia le donne, è un reportage di Mimmo Candito, è sulla stampa a pagina 21. Parla di Ciudad Juárez, dove sono state uccise centinaia di ragazze, come l'ultima Alina scomparsa 5 giorni fa. È una città a metà nel confine fra Messico e Stati Uniti, in cui c'è un forte traffico di droga e via dicendo, prostituzione, giri, mafie e via dicendo. Dal 1993 sono state ammazzate 500 donne.
Mica 2-3.
Cavolicchio. L'altro articolo che vogliamo farvi notare è invece sulla Repubblica, parla di Cina. Cina, sono stati riscoperti 21 cadaveri di bambini. Il problema, oltre all'orrore della scena, è che erano nascosti in sacchetti della spazzatura di rifiuti materiale biomedico. Quindi si presuppone, e sono già delle indagini avanzate che già cominciano a gettare un po' di luce su quest'ombra fosca, che nell'ospedale di Pechino due infermieri si facevano pagare dai genitori per sbarazzarsi del corpo dell'appena nato o dell'appena nata, soprattutto spesso.
Purtroppo sì.
E quindi vi segnaliamo anche questo articolo, questa terribile notizia che deriva dalla Cina. Ora proviamo a metterci in contatto con il nostro ospite di oggi. Tu lo conosci già, cara Elisa?
No, non lo conosco. Magari adesso gli chiedo, insomma, chi è, cosa fa, giusto per ricordarlo anche ai nostri ascoltatori.
Pronto, signor Francesco, buongiorno.
Buongiorno.
Ci sente?
Buongiorno.
Benissimo.
Dottor Francesco, aspetti che sistemo un attimo qui. Ok. Buongiorno e benvenuto a questa nuova puntata di Earth Intruders, qui la segna stampa. Lei è il nostro ospite di questa settimana, è un dottore nutrizionista e insegna anche nella facoltà di Padova, sempre in questa specializzazione. Ecco, quello che volevamo chiederle, come di consueto, quello che volevo chiederle è se ha un articolo oggi da poterci portare.
Beh, oggi ero incerto su due articoli. Il primo è sulle pagine culturali della Repubblica e riguarda Pierpaolo Pasolini. Il secondo invece è sulle pagine della Scienza della Stampa e riguarda l'esperimento che si è svolto ieri al CERN di Ginevra con il famoso acceleratore che ricerca di creare le condizioni che erano all'origine dell'universo attuale.
Ecco, l'articolo sul CERN l'abbiamo selezionato anche noi,
sì.
Però ci incuriosisce sapere la sua opinione a proposito.
Allora, diciamo che le due scelte sembrano molto distanti, in realtà sono unite dal fatto che ci aiutano a guardare al di là di quella che è l'opinione corrente, insomma. Sono delle scelte che sono unite dal paradosso, cioè sia Pasolini da un lato per quelle che erano state le sue esperienze, le sue produzioni letterarie, cinematografiche, e invece questi esperimenti scientifici ci aiutano a comprendere una realtà diversa rispetto a quella che noi diamo per scontata. Allora, focalizzandoci sul secondo argomento, e quello appunto dell'esperimento del CERN, diciamo che oggi siamo in una condizione in cui la cultura, soprattutto scientifica, è troppo poco conosciuta, ed è poco conosciuta perché è insegnata poco e male a livello scolastico, ma è addirittura trascurata anche spesso all'università dagli stessi studenti o nelle stesse facoltà scientifiche. Adesso io penso che un esperimento come questo, che sta sondando, tra l'altro con risultati estremamente interessanti, la natura della nostra origine, dell'origine dell'universo, dovrebbe veramente conquistare le prime pagine dei giornali e dovrebbe anche essere reso comprensibile al grande pubblico con uno sforzo divulgativo che invece non vedo. Allora io per esempio ricordo che quando se ne parlava un anno fa, perché l'esperimento è stato rinviato sostanzialmente di un anno, la cosa che più colpì furono i presagi di qualche personaggio. Si era fatto molto pubblicità dicendo: attenzione, questo esperimento creerà dei buchi neri e quindi potrebbe esserci la fine del mondo. Questo è un atteggiamento irrazionale, antiscientifico, che crea paura e che però può avere anche molto successo per i mezzi di informazione. E questa paura invece ha fatto mettere in secondo piano quello che era il significato vero di questo test, che appunto va alla ricerca di quelle che sono le condizioni iniziali. Pensiamo che si sta sondando quello che è successo frazioni di secondo dopo il Big Bang, ma frazioni di secondo equivalenti a miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi di secondo, in cui si sono create quelle transizioni di fase della materia che hanno determinato dopo il sistema dell'universo così come è oggi. Quindi, per esempio, si stanno sondando, si stanno cercando di verificare la teoria del bosone di Higgs, che sarebbe quell'entità che riesce a dare massa alla materia, che è stata ventilata come ipotesi, è stata posta da un fisico scozzese, appunto questo Higgs, semplicemente con calcoli matematici, ma che è molti anni che attende una verifica. E questo ci dice che fa il paio con altre osservazioni che nascono decenni prima della loro verifica sperimentale, semplicemente da calcoli matematici. Ed oggi la fisica, soprattutto la fisica quantistica, lavora più sul calcolo matematico che sulla verifica sperimentale, perché per poter verificare sperimentalmente quelle che sono le intuizioni, le deduzioni matematiche, occorrerebbero degli impegni tecnologici enormi che molto spesso vanno al di là delle nostre stesse capacità attuali. Pensiamo ad esempio che nell'acceleratore lineare che viene utilizzato a Ginevra, è un acceleratore particolare che è lungo 27 km, vengono applicate energie enormi che riescono a sparare dei protoni facendo raggiungere loro sostanzialmente la velocità della luce, e sono energie mai usate prima sulla Terra, mai usate prima in esperimenti scientifici, che sono addirittura di circa 3,5 volte superiori all'energia massima utilizzata negli esperimenti precedenti. Quindi sono cose straordinarie che stanno cercando di sondare i misteri più affascinanti che ci possono essere nella scienza, e che tutto sommato vengono relegate non in terza pagina, ma ancora più là, in piccoli trafiletti dei quotidiani.
Ecco, dottore, ma ci chiedevamo una cosa. Secondo lei un'opera divulgativa come che semplifichi la notizia e che la renda fruibile, come quella che fa ad esempio Focus per quanto riguarda le materie scientifiche, sì, no? Può essere utile o crea confusione?
Bisogna essere bravi a fare la divulgazione. Lì dipende dalla qualità del divulgatore. Io per esempio lo vedo nel mio settore, che appunto non è la fisica ma è la nutrizione, è molto facile cavalcare la notizia del giorno, il fatto che colpisce la fantasia, appunto creando poi delle false cognizioni nella popolazione, e quindi appunto bisognerebbe selezionare bene anche i divulgatori. Però se non tentiamo comunque di divulgare, con il rischio di creare delle false conoscenze, siamo condannati a restare nell'ignoranza. Io trovo per esempio molto più affascinante, e penso che sia molto più affascinante anche per il pubblico televisivo delle serate televisive nazionali, poter spiegare questi grandi misteri del cosmo in modo semplice, piuttosto che far vedere la partita di calcio di campionato. Io penso che, per esempio, pensiamo al successo di Piero Angela, no? Quindi il buon divulgatore fa anche audience.
Quindi non è solo un dovere sociale divulgare, ma è anche
prodotto. È un dovere, dopo è un'arte, perché occorre coniugare anche la comprensibilità, la piacevolezza dell'esposizione, saper cogliere gli aspetti che possono più stimolare anche l'interesse del pubblico. Occorre una certa scenografia, occorre l'iconografia, però insomma oggi abbiamo sicuramente dei professionisti in grado di fare questo con efficacia.
Ho capito. Bene, carissimo dottore, grazie per l'intervento anche di oggi, e noi la salutiamo e le diamo appuntamento a domani.
Grazie a voi,
buona giornata.
Buona giornata.
Buongiorno.
E siamo arrivati in conclusione, cara Elisa Speronello, come stai? Tutto bene?
Sì, sì, dai, mi sono divertita anche oggi.
Ho questa abitudine di salutare come se fossi appena arrivato quando arriviamo alla fine. Diamo i nostri contatti velocemente prima che ci scalti il GR.
Certo, se volete contattarci su Facebook potete farlo a Radio Bue Padova, oppure attraverso Skype, sempre a diretta underscore, no, mi sa che ho sbagliato, radio underscore
bue underscore diretta,
con le prime lettere di ogni parola maiuscole. Appunto, per Skype, invece per Messenger possiamo darvi il contatto, che è radiobue@live.it, e se invece vi piace di più la mail perché volete parlare con Enrico Bassi, potete mandare una mail a diretta@radiobue.it.
Noi vi diamo appuntamento domani alle 11:30, sempre in diretta sul radiobue.it. Vi ricordiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 14:30 con più programma informativo universitario. Tante informazioni, tante cose interessanti, tante occasioni per
con me,
con Elisa Speronello. Grazie e buona giornata a tutti.
Ciao.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.